Che giorno della settimana è oggi, fratelli e sorelle? È il giorno del Signore, vero? Infatti, domenica viene dalla parola latina Dominus, che significa Signore, ed è il giorno del Signore, ovviamente, perché in questo giorno Gesù che fece? Non lo sappiamo. Risuscitò. E ogni domenica, prima di qualsiasi altro annuncio, si deve fare questo della risurrezione del Signore. La domenica c'è perché sia la Pasqua settimanale, cioè sia un annuncio continuo della risurrezione del Signore. Sapete perché è importante mettere in cima a nostra conversazione questa, la risurrezione di Cristo? Perché grazie alla risurrezione Gesù è vivo. Ed essendo vivo, vi dico un segreto, è qui in mezzo a noi, ma non in una maniera così vaga, per modo di dire, è qui molto più presente di quando io sia davanti a voi. Ci sta vedendo tutti, ha gioito del nostro canto, ed è qui in mezzo a noi. Noi cristiani dobbiamo riuscire a passare da un Gesù astratto, da un'idea astratta di Gesù come un personaggio, ha un'idea concreta. E l'idea concreta significa rendersi conto che colui di cui stiamo parlando è qui in mezzo a noi, ci ascolta, è l'ascoltatore più attento di tutti. Nel secolo XIX viveva in Russia un santo molto amato, molto popolare. Io so che già alcuni di voi sanno di chi voglio parlare. Si chiamava Serafino di Sarov. Quest'uomo passò 10 anni in un bosco senza parlare mai a nessuno, silenzio totale, immerso in Dio. E poi il Signore lo rimandò nel monastero e, come avviene di solito quando c'è un uomo di Dio, la gente cominciò ad andare a trovarlo. E si legge nella sua biografia che quando lui vedeva qualcuno che veniva a trovarlo, soprattutto donne che spesso sono portatrici dei drammi, delle pene, da lontano andava incontro e sorridendo gridava: «Gioia mia, Cristo è risorto!» Ma lo diceva con un timbro di voce come uno che ha passato 10 anni immerso nel Signore. Cioè, le sue parole rendevano presente il Gesù risorto, per cui si legge che le persone si sentivano già alleggerite di tutti i pesi. E quando io mi trovo a parlare in un'assemblea così come questa, affiatata, tutta che vibra nello spirito, io oso chiedere un piccolo gesto, cioè che ognuno di noi adesso diventi Serafino di Sarov per il fratello o la sorella accanto. Non vi chiedo di dire gioia mia o tesoro mio, perché questo è un po' troppo confidenziale, vero? Però fratello, sorella lo possiamo dire. Allora, volgendoci al vicino, diciamogli: fratello, sorella, Cristo è risorto. Ma con gli occhi lo dobbiamo dire più che con la voce. Sorella, Cristo è risorto. Giuseppe, Cristo è risorto. Cristo è risorto.
Alleluia.
Adesso lo gridiamo tutti insieme, dopo di me: Cristo è risorto! Cari fratelli, dirlo qui si vede che è molto facile. Se non sentite, fatevi un cenno, perché non voglio costringere le persone a stare a sentire senza capire. Dicevo, qui è molto facile perché siamo tra di noi, si sa che non c'è nessuno che ci guarda storto, vero? Andando a casa invece non sarà così facile. In famiglia già c'è qualcuno che forse non è pronto a sentirsi dire fratello, sorella, Cristo è risorto, nel lavoro domani ancora peggio, vero? Allora, non potendolo dire con la bocca, ci resta un'altra maniera di dirlo, con gli occhi, perché si può annunciare la risurrezione di Cristo con gli occhi. Diceva Paolo VI, una parola che mi piace tanto, un magnifico discorso sullo Spirito Santo, diceva: la Chiesa, cioè ogni cristiano, ha bisogno di avere fuoco sulle labbra e profezia nello sguardo. Cioè si può essere profeti, cioè profeti, annunciare Cristo con lo sguardo, col sorriso, con la gentilezza, con l'amore, perché dove c'è l'amore appare Cristo risorto. E questa è l'evangelizzazione che possiamo fare tutti, perché questo è l'inizio e diciamo il sunto di ogni evangelizzazione: dire al mondo che Gesù è vivo, è risorto, non è un personaggio del passato, è oggi in mezzo a noi. Questa è la profezia cristiana, è questa, non è più come nell'Antico Testamento annunciare una salvezza futura, è svelare una presenza nascosta, è seguire Giovanni Battista che dice: in mezzo a voi, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, che potrebbe risolvere tutti i vostri problemi, soprattutto il primo dei problemi, la sete d'amore, il bisogno d'amore. Allora, adesso che abbiamo riacceso questa fede nella presenza di Gesù qui con noi, non lo dimenticate mai, che Lui sta qui presente in mezzo a noi, prima ancora che venga nell'Eucaristia, Lui è presente qui perché è risorto, vive nello Spirito ed è accanto a ognuno di noi. Ed è alla presenza di Gesù che adesso io vorrei intrattenermi sul tema di questa convocazione, trasformati dall'amore. E anzitutto dobbiamo precisare di che amore parliamo. Sì, l'amore di Dio, è vero, è chiaro, no? Abbiamo sentito varie profezie che parlano dell'amore di Dio. Ma l'espressione amore di Dio può avere due significati, un significato attivo e uno passivo. Il significato attivo è il nostro amore per Dio, noi amiamo Dio, amerai il Signore tuo Dio, questo è l'amore attivo, capite? Vero? Noi il soggetto, noi amiamo come elemento oggetto, Dio è l'oggetto, chiaro? Però c'è un senso passivo e il senso passivo non è noi che amiamo Dio, ma Dio che ama noi. Allora il senso passivo sarebbe da dire: noi siamo amati da Dio. Questa è una frase passiva, vero? Ora, è molto più facile e molto più spontaneo per noi passare subito al senso attivo, cioè il dovere di amare Dio, amare Dio, amare Dio. Tutti i trattati che sono stati scritti con questo titolo, De Diligendo Deo, cioè sull'amore di Dio, se andate a vedere, compreso quello di San Bernardo, parlano dei gradi del nostro amore per Dio. E questo è giustissimo, però viene dopo. Prima c'è l'amore di Dio per noi. Prima di Gesù, prima del Nuovo Testamento, già i filosofi, specialmente Platone e Aristotele, avevano messo in chiaro che l'uomo deve amare Dio, senza però aspettarsi che Dio ami lui, anzi non lo può fare. Se Dio amasse gli uomini si squalificherebbe, perché entrerebbe nel disordine, nel caos, nella contingenza. Allora Aristotele ha formulato il principio: Dio muove il mondo in quanto è amato, non in quanto ama, in quanto è amato. Viene Giovanni, che si è imbevuto del Vangelo, dell'insegnamento del Maestro, e nella prima lettera dice... Non so se aveva letto Aristotele, ma sembra proprio che sappia almeno, perché lo contrasta proprio di 180 gradi. Dice: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui che ha amato noi e ci ha amato per prima. Allora, quando parliamo dell'amore di Dio, dobbiamo mettere in testa questo: l'amore di Dio per noi. Da cui viene poi tutto il resto. Infatti San Tommaso definisce l'amore di Dio quello che è infuso nei nostri cuori, lo definisce amor quo ipse nos diligit, l'amore con cui Dio ci ama, et quo ipse nos dilectores sui facit. Cioè, l'amore di Dio è l'amore con cui Dio ama noi e con cui rende noi capaci di amare Lui. Ecco, la seconda, la reazione, l'effetto dell'amore di Dio è che noi siamo capaci poi di amare Lui e di amare i fratelli. E adesso noi facciamo proprio, dobbiamo fare una specie di bagno nell'amore di Dio. A Gerusalemme, dice il Vangelo di Giovanni, c'era una piscina miracolosa e il primo che si buttava dentro quando le acque erano agitate saliva guarito. Immaginiamo che questa è una immensa piscina, questo palazzetto, e adesso noi dobbiamo fare un bagno. E non sarà solo il primo, ma tutti quanti, tutti quelli che vogliono, possono uscire da questa piscina guariti, risanati, trasformati, come dice il titolo di questa convocazione, trasformati dall'amore. E il tempo che passiamo nel dare spazio alla parola di Dio sarà proprio per permettere a quest'acqua di progressivamente un po' di avvolgerci, di cambiarci, di riguarirci. E partiamo da il tetto, cioè partiamo dall'origine di tutto. Dio è amore, Dio è amore. Questa parola probabilmente è la parola forse più forte che ci sia in tutto il Nuovo Testamento. Dio è amore. Questo è il Dio cristiano, Dio è amore. Però Dio è amore in maniera semplicissima, l'amore in Dio non è una storia, da sempre, eternamente, Dio è amore. Come ha potuto fare per entrare in contatto con noi, per rivelarci questo, renderci partecipi di questo suo amore? Ha inventato una storia di salvezza che è la storia dell'amore, una storia delle sue manifestazioni. Il progetto di Dio veramente era un altro. Il progetto di Dio era, creandoci, era subito di renderci partecipi di questo suo immenso amore, questa fiamma che brucia nella Trinità. Questo era il progetto di Dio. Fu bloccato dal peccato, dalla ribellione umana. Allora Dio ha inventato una storia che poi è una pedagogia, è come una scuola per preparare gli uomini finalmente a tornare indietro e permettergli di poter condividere il suo amore con noi. Ed ecco allora la Bibbia. Che cos'è la Bibbia? La Bibbia è la storia di questo amore che si rivela a noi. Ho citato altre volte in altre occasioni una parola che viene attribuita ad Agostino, ma non so se è sua. Comunque è una parola efficace che fa capire. Dice: se tutte le Bibbie del mondo, per qualche cataclisma o per qualche furore iconoclasta, cioè gli iconoclasti erano quelli che distruggevano tutte le immagini sacre, se per qualche cataclisma tutte le Bibbie andassero distrutte e ne rimanesse una copia sola nel mondo, e questa copia fosse così danneggiata che solo una pagina fosse intera, e anche questa pagina, ahimè, fosse così stropicciata, bruciacchiata, che solo una riga ancora si potesse leggere. Se questa riga è la riga della prima lettera di Giovanni, dove è scritto Dio è amore, tutta la Bibbia sarebbe salva, perché tutto è contenuto lì. Però Dio ha voluto come sciogliere questo amore a favore degli uomini, adattarsi. Allora ecco che ha usato tutte le immagini che l'uomo ha dell'amore, tutti i desideri d'amore che l'uomo ha, li ha usati per esprimere il suo amore. Abbiamo sentito all'inizio da alcune letture come per esempio Dio si serve della metafora o del simbolo dell'amore sponsale. ti farò mia sposa. Quante volte nella Bibbia Dio si presenta come uno sposo. Ahimè, purtroppo nell'esperienza umana, sì, eccetto qualche momento nel fidanzamento in cui c'è un grande ardore, un trasporto, ognuno sarebbe pronto a morire per l'altro, purtroppo, come tutte le cose nell'ambito umano, le esperienze sono negative, vero? Sono negative. C'è la noia, se non la rottura, la infedeltà. Ma quando Dio parla di questo, si mette nel simbolo dello sposo, dobbiamo pensare a un amore unico, straordinario, forse la forma più forte d'amore che esiste nel mondo. È un amore pieno di attrazione, di ardore, capacità di sacrificio. Allora ecco, Dio dice che Lui ci ama come lo sposo, ma uno sposo ideale, non quelli che si conoscono nel mondo, che fanno fiamme e fuoco, dichiarazioni d'amore straordinarie, poi il giorno dopo magari sono dimenticate. Dunque l'amore dello sposo. L'amore dello sposo è particolare, sapete, è un amore di scelta. Non si sceglie il figlio, non si sceglie il padre, quindi l'amore paterno, materno, non ha questa qualità. Invece l'amore sponsale, sì, è un amore di scelta. Almeno così dovrebbe essere. E oggi lo è, in passato no. In passato sceglievano i genitori per i figli chi sposare, oggi no, giustamente, perché deve essere una scelta libera. Poi Dio parla dell'amore anche con l'immagine del padre, della madre. Non abbiamo tempo, ma basterebbe leggere qualcosa di Osea un po' più avanti, al capitolo per esempio 11 di Osea, e troveremo che Dio ci parla con le immagini dell'amore paterno e materno. L'amore paterno è quando dice Dio: quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ad Efraim io insegnavo a camminare, un papà che insegna a camminare tenendolo per mano. Dio si rappresenta come un papà che insegna a un bambino a camminare tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, che è una immagine, a mio parere, tipicamente paterna. La donna stringe il bambino al seno, il papà lo stringe sulla guancia. Poi c'è, cambia registro, e Dio dice: il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Che tristezza ci deve essere nel cuore di Dio quando dice queste parole. Ma poi prosegue: come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Cioè Dio dice: vista la tua ribellione tenace, pertinace, io dovrei abbandonarti per giustizia, ma non posso. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo, che alla lettera sarebbero le mie viscere, si commuovono, fremono dentro di me di compassione. E questo è un amore tipicamente materno, amore viscerale, viscerale nel senso buono, perché la madre sperimenta l'amore per il figlio là dove il figlio si è formato nelle sue viscere. Dunque Dio ci parla così, con queste immagini, per convincerci del suo amore. Ma non gli bastava. Non gli è bastato. E ha cambiato, ha fatto un cambiamento, un salto di qualità che non basteranno i secoli per apprezzare, per capire la grandezza. La lettera agli ebrei esprime questo passaggio così, dice: quel Dio che già nei tempi passati aveva parlato, del suo amore si intende, perché è di questo che Dio parla, aveva parlato in molti modi attraverso i profeti, adesso in questi ultimi giorni ci ha parlato nel Figlio, che è come dire: ci ha parlato di persona, ci ha parlato di persona, non più per interposta persona, fosse pure Isaia, Osea, è venuto a parlarci di persona. A me capita spesso delle persone che mi chiedono se conosco, mi nominano qualcuno, se conosci il tale, vero? E io devo dire che di nome sì, ho sentito tante cose di lui, dico ma non, personalmente non l'ho conosciuto. E si capisce la differenza enorme quando tu quella persona la incontri, la guardi negli occhi, gli stringi la mano, magari ci parla un momento e conosci qualcosa della sua vita, capisci che è tutta un'altra cosa. Finché tu conosci una persona di nome, qualcuno te ne ha parlato, è un conto. Quando l'hai incontrata, come per me, beh, oggi io queste persone, magari alcune di voi le conoscevo almeno, ma averle incontrate, ho stretto la mano, cambia tutto. Cioè, è una conoscenza che noi chiamiamo personale, non più di nome, ma personale. Ecco, con la venuta di Gesù, Dio viene a conoscerci di persona, non ci parla più per interposta persona. Allora concentriamoci adesso, questo sarà il secondo momento, su Gesù, perché Gesù è l'amore di Dio fatto carne. Uno scritto del secondo secolo parafrasa così Giovanni 1,14 dicendo non il verbo si è fatto carne ma l'amore di Dio si è fatto carne, cioè assunto delle forme umane, un aspetto umano, un volto umano, degli occhi umani. Allora dovremmo noi leggere il Vangelo sotto questa luce, come una continua dichiarazione d'amore di Dio attraverso il suo figlio fatto uomo, cioè di persona. E scorrere il Vangelo, vedendo in ogni riga si può dire questo amore di Dio, e non potendo farlo così in ogni riga, magari vediamo così dei flash, come Gesù per esempio ama i bambini. Beh, tutti amiamo i bambini, vero? Sono così simpatici i bambini che ci inteneriamo quando li vediamo. Non era così al tempo di Gesù, sapete? Oggi i bambini sono i gioielli della casa, sono le perle custoditissime, almeno dove c'è un po' di umanità. Al tempo di Gesù i bambini erano una delle classi emarginate. Prima di tutto perché c'era tanta mortalità che nessuno scommetteva su un bambino, sul futuro di un bambino. E i bambini erano la mercé dei genitori. Sapete che a Roma vigeva la legge che il padre aveva tutti i poteri, quello di far vivere o morire un bambino, nessuno gli diceva niente. I bambini erano veramente non ancora gli anziani, il contrario di oggi. Il contrario di oggi, chi contava erano gli anziani, tutti. Tutta la famiglia poggiava sull'anziano. Allora ecco che l'amore di Gesù per i bambini non è semplicemente questo amore poetico, era l'amore per la loro debolezza e la loro semplicità e la loro innocenza. Il fatto che i bambini, perché Gesù ce li presenta così come modelli, lo ricordava qualcuno all'inizio, perché? Perché se non diventerete come bambini? Perché i bambini hanno una cosa straordinaria, loro non lo sanno per fortuna, non lo sanno, perché se lo sapessero sarebbero speculerebbero su questo fatto. I bambini, più amore si dà, più ne accettano, non si fanno problemi. Avete mai visto un bambino che dice basta con i baci, non ne voglio più? No, più gliene date, più ne prende, è vero o mi sbaglio? Ecco, questa è una qualità per Dio, lasciarsi amare, essere capaci di farsi amare con semplicità, senza porsi il problema, cosa vorrà da me? Forse vuole qualcosa in ricambio? Non, i bambini sono capaci, e Dio questo vuole da noi, che siamo capaci di accettare il suo amore, che non pensiamo di pagarlo a Dio, di pagarlo. No? Ecco, come Gesù ama i bambini, io me li immagino, c'è un quadro tanto bello che di Gesù, che stringe dei bambini, gli saltano addosso, alcuni sulle ginocchia, altri sulle spalle. È la scena descritta nel Vangelo, no? Quando gli apostoli intervengono volendo scacciare, no? Immagino proprio, basta vedere certi adulti di oggi quando prendono i bambini, via, non date fastidio, soprattutto se arriva un personaggio un po' illustre, tendono subito a scacciare i bambini, no? E Gesù dice no, lasciateli. Perché di quelli che sono come loro è il regno di Dio. E poi non si può immaginare che questi bambini, stringendo Gesù, come sanno fare i bambini, non percepissero qualcosa, qualcosa. Perché con loro Gesù poteva anche irradiare silenziosamente, senza fare dei discorsi, senza dire sapete chi state abbracciando, il figlio di Dio, no, non c'era bisogno. Gesù si comunica senza bisogno di parole e io sono sicuro che in questo abbraccio di Gesù con i bambini è passato qualcosa che quei bambini non devono aver dimenticato mai, 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 mai. Poi come Gesù ama le donne, anche qui uno direbbe, beh, un uomo che ama le donne non è un grande artismo, no? E no, invece le donne erano emarginate, disprezzate, non contavano, non potevano neppure partecipare a tutta la religiosità ebraica. Mi impressiona sempre una cosa: Gesù rimprovera i farisei, rimprovera anche i suoi discepoli spesso per educarli, però li rimprovera, stolti, tardi a credere, mai un rimprovero rivolto a delle donne, perché sapeva che erano già abbastanza rimproverate a casa dai mariti, da tutti, e sempre li difende. E sempre ogni donna che accosta Gesù ne esce cambiata, ne esce come restituita la sua dignità. Per me ha un valore simbolico enorme la scena di quella donna ricurva, ricordate nel Vangelo, che aveva speso tutti i suoi averi con i medici senza... una volta si vedevano queste che hanno la spina dorsale ricurva, oggi forse si guariscono questa, non so se è la scoliosi o altri. Allora un giorno si presentò a Gesù una donna che non poteva guardare il cielo perché era proprio... E Gesù le disse, donna, alzati, alzati. E la donna si alzò e lo guardò. E quella scena della donna ricurva è simbolo, è un simbolo. La donna lungo i secoli era così, quella donna ricurva, ricurva, sempre minacciata sotto i pesi, schiava, e Gesù che ha detto alzati, l'ha raddrizzata. L'inizio della dignità della donna è lì nel Vangelo di Gesù. Come amava dunque le donne, come amava i discepoli, con un amore che è paterno e materno. Paterno perché è fatto di correzione, di stimolo, li vuole far crescere, però materno anche li chiama figliolini miei, figliolini miei. E poi alla fine, prima di separarsi da loro, apre il cuore e dice quella parola che io vorrei darvi adesso, farla entrare nel cuore, iniettarvela per così dire. Amici, amici, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Io ricordo l'impressione che mi fece questa parola che ascoltai in un gruppo di preghiera in uno dei primi tempi che mi accostava al rinnovamento carismatico. Era a Milano, una donna aprì la Bibbia e c'era quel passaggio di Giovanni 15, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E io che avevo letto tante volte questa parola, in quel momento cominciai a riflettere, a dire ma fermati un momento. Gesù, il figlio di Dio, il tuo Signore, quello che tu esalti, ti chiama amico. Io in quel tempo avevo un amico che era il rettore dell'università cattolica con cui io collaboravo e ricordo che quando lui mi chiamava amico io mi sentivo tanto affermato, sicuro, felice. E adesso dicevo, ma adesso è Dio, non un uomo che ti chiama amico. Insomma, cambiò la mia giornata, passai il resto del giorno dicendo mi ha chiamato amico e tanto basta, mi ha chiamato amico e tanto basta. Io ho un amico che mi ama, per favore poi me lo cantate, eh? Noi abbiamo un amico che ci ama, un amico. Ma Gesù non dice mai le parole a vuoto. Noi diciamo sì amico, vero? Tante volte diciamo a destra e a sinistra amico, amica. Gesù non dice mai le parole per dire. Allora quando Gesù dice vi chiamo amici, intende che veramente cos'è l'amicizia. L'amicizia è un vincolo che non si basa sul sangue come la parentela. Si basa sul fatto che io condivido con un altro quello che c'è di più personale, di più intimo, di più segreto, sia magari positivo o negativo nella mia vita. Ecco, come se riverso la mia anima Quindi è un vincolo creato non dal condividere il sangue, ma dal condividere, per così dire, l'anima, i gusti, le esperienze, i segreti. E dicevano gli antichi, amicizia è avere un'anima in due corpi. Allora Gesù dice: io vi chiamo amici, ma spiega subito perché. Perché tutto quello che io sapevo dal Padre mio l'ho confidato a voi. Quindi Gesù ha stabilito questo legame di amicizia profondo. A volte io dico alle persone, soprattutto ai giovani: volete sapere chi è il vostro miglior amico? Volete fare una graduatoria dei vostri amici? Bene, cercate di ricordare quali sono le cose veramente vostre, personali, le esperienze che non avete detto a nessuno. Se ce n'è una cosa, se c'è un segreto che avete detto a una persona sola nella vita, quello è il vostro migliore amico. Ecco, Gesù ci chiama amici perché ci ha confidato tutto, i segreti del Padre, che Dio ama i piccoli, i poveri, che si rivela ai poveri, che Dio è un papà, che Dio ci tiene preparato un posto, il Vangelo, ci ha rivelato il Vangelo. Ma anche qui non gli è bastato, non gli è bastato. Diceva un autore ortodosso, Kabasilas, che ci sono due maniere di manifestare l'amore a una persona, anche nell'esperienza umana, non solo nella fede. La prima maniera consiste nel fare regali, ed lo vediamo che quando due persone si innamorano cominciano a farsi dei regalini, no? Fino a dei regali impegnativi, l'anello per esempio. Il regalo serve a mostrare l'interesse per l'altra persona. Però c'è un amore più forte di questo, ed è quello di non di dare regali alla persona amata, ma di soffrire per la persona amata. Soffrire con lei o anche a causa di lei. E beh, questo lo vediamo, dicevo, nell'esperienza umana. Sì, nel fidanzamento ci si scambia dei doni, però non è ancora veramente la prova definitiva. La prova del vero amore è quando un tempo, dopo che si vive insieme nel matrimonio, uno diventa capace di soffrire con l'altro, di immedesimarsi con l'altro, di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, neppure dai difetti dell'altro. È lì il vero amore. Allora questo autore dice che questo lo vediamo in Dio. Dio prima nella creazione ci ha riempito di regali. Tutto è dono di Dio, tutto. Se sapessimo coglierlo come face Francesco d'Assisi, che tutto vedeva come un regalo: fratello sole, sorella luna, madre terra, i fiori, tutto, tutto, tutto. Poi se passiamo a noi stessi, l'intelligenza, il dono della parola, tutto è dono di Dio. Ma non gli è bastato. Allora ha inventato la sofferenza, l'annientamento. È venuto lui di persona nel figlio suo Gesù, che è lo stesso Dio, e si è annientato, è morto sulla croce. E non basteranno, fratelli e sorelle, i secoli presenti e neppure l'eternità per leggere l'amore che c'è dentro la passione di Cristo. Noi siamo impressionati dall'aspetto esterno della passione di Cristo, nelle Via Crucis ricordiamo un po' queste stazioni, queste varie, ma quello che è più grande nella passione di Cristo non è quello che si vede, è l'amore che Gesù teneva dentro, che lo faceva morire per ognuno di noi. Ed è vero, sembra un'esagerazione, ma è così, che Gesù sarebbe stato disposto a morire se non ci fossi stato con io o che ognuno di voi. È così, perché Dio è amore, è il totalmente altro nell'amore, non lo riusciremo mai a capire l'amore che c'è nella passione di Cristo. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, diceva Paolo, per me, usa il singolare, per me, ha dato se stesso per me. Adesso facciamo un piccolo intervallo con un canto, poi dopo continuiamo se non siete stanchi, eh? potete alzarvi, sbranchirvi un pochettino, eh?